San Girolamo Emiliani, 1486-1537. A parlare di gioventù abbandonata, il pensiero va subito ad alcuni nomi celebri di santi che hanno incarnato nel mondo dei derelitti la paternità di Dio, come ad esempio San Giovanni Bosco o più recentemente Madre Teresa di Calcutta. E si può dire che ogni terra ha i suoi padri ed educatori nella carità, ai quali deve riconoscenza. A Brescia è giusto ricordare Pavoni, Pia Marta e altri. Eppure c'è un santo meno conosciuto che la Chiesa ha perfino proclamato patrono universale degli orfani e della gioventù abbandonata, titolo di evidente privilegio, San Girolamo Emiliani. Girolamo nasce a Venezia nel 1486, quando la Serenissima Repubblica è nel pieno del suo splendore. La famiglia Emiliani, o Miani alla maniera veneziana, di origine patrizia, è dedita al commercio dei tessuti di lana tra la terraferma e l'Oriente. Il papà è capitano delle galee della Marca, poi podestà e capitano di feltre e membro del Senato. La mamma è una nobile Morosini. Dell'infanzia di Girolamo non sappiamo molto, se non che su di essa pesa un'ombra dolorosa. Quando egli conta 10 anni, il papà viene trovato impiccato ad una scala del Rialto, un episodio truce di cui non si conoscono i particolari. Il fanciullo cresce dunque molto attaccato alla madre. Per fortuna ha un carattere socievole e allegro e da ragazzo dimostra di essere capace di crearsi tante amicizie e di conservarle, pur se ha nel carattere qualche tendenza alla impetuosità e alla collera. Per il resto, le cronache dicono visse nella sua gioventù variamente e alla varietà dei tempi sempre accomodossi. Nel mondo dei benestanti in cui il ragazzo vive, la varietà è la possibilità di indulgere ai propri capricci e fantasticherie, alle proprie debolezze e a qualche tentazione. Una nipote di Girolamo, divenuta poi monaca, testimonierà pudicamente che lo zio da giovane si aveva dato bel tempo. A 24 anni Girolamo ottiene dal Senato di Venezia la reggenza di Castelnuovo del Quero, un castello situato là dove il Piave, restringendosi, permette di controllare il passaggio delle merci e degli eserciti sulla via che da Feltre conduce a Treviso e a Venezia. E poiché la Repubblica è in guerra con i francesi e tedeschi, al giovane castellano spetta il compito di ostacolare una loro eventuale avanzata. Il castello viene puntualmente assediato da truppe mercenarie nell'agosto del 1511, la guarnigione è fatta letteralmente a pezzi e il castellano gettato nella prigione in fondo alla torre nell'attesa di un riscatto o di uno scambio. Ha i piedi legati ai ceppi, una pesante palla di marmo incatenata al collo lo costringe a stare sdraiato sul pavimento. Per un mese sopravvive a pane e acqua, poi è sopraffatto dall'angoscia. Alle 2 di notte del 27 settembre 1511, ricordando la devozione insegnatagli nell'infanzia dalla madre, si rivolge piangendo alla Vergine Santa e la Vergine gli appare. Spezza i ceppi e catene con un tocco leggero, apre le porte del carcere e poiché Girolamo non sa dove andare, lo guida attraverso gli accampamenti nemici fino alle porte di Treviso, là dove c'è un suo santuario dedicato alla Madonna Granda. Raccontando poi il prodigio, Girolamo dirà che la Vergine l'ha preso per mano, come fa la mamma con un piccino spaventato. La veridicità del racconto deve essere evidentemente giudicata dai frutti mirabili che tale liberazione produrrà, anche se essi non furono repentini, ma maturarono lentamente. Per un certo tempo il giovane soldato continuò a servire la Repubblica, impegnandosi nella guerra contro francesi e tedeschi e cedendo ancora a qualche trasgressione di quelle a cui sono soliti indulgere gli uomini d'arme. Nel suo cuore, però, sapeva d'avere stretto un patto d'onore con la Madre Celeste. A 30 anni Girolamo è nuovamente reggente a Castelnuovo, ma a guerra finita si limita a riscuotere i pedaggi commerciali. Intanto la sventura sembra accanirsi sulla sua famiglia. Prima gli muore la madre, poi un fratello che lascia 4 bambini piccoli, tutti di età inferiore ai 5 anni, per cui Girolamo accetta di prendersi cura degli orfani in qualità di tutore. Poi muore anche l'altro fratello, così che altri 3 orfani vengono gettati dalle sue braccia. Ecco allora che il giovane e ardente patrizio veneziano, l'unico non sposato della famiglia, si trova responsabile di una numerosa prole di orfani ai quali deve garantire non solo l'affetto e l'educazione, ma anche l'amministrazione del patrimonio e l'attività di mercatura della lana. È stato reso inaspettatamente padre e la disponibilità ad assumersi un compito tanto gravoso dimostra che la grazia ha lavorato nel suo cuore. Egli comincia a tener fede al patto concluso con la Vergine che gli ha fatto da madre quando era misero e perduto. Forse non ci sono nella Chiesa santi che hanno intrapreso la via della santità esercitando l'ufficio di zio, ma Girolamo potrebbe essere a buon diritto il patrono di tutti costoro, soprattutto di coloro che, senza avere avuto la gioia di generare figli propri, hanno però avuto la generosità di educare quelli dei loro congiunti in difficoltà. Girolamo viveva e vestiva ancora da patrizio veneziano, frequentava gli ambienti del suo rango, ma nel cuore diventava sempre più umile, disponibile e appassionato alla contemplazione di Gesù crocifisso e alla meditazione della sua parola. Spesso pensava con dolore al suo passato e allora la sua preghiera costante era diventata ormai questa: dolcissimo Gesù, non essermi giudice ma salvatore. Giungeva in quegli anni a Venezia San Gaetano da Thiene, uno dei protagonisti di quella compagnia del divino amore che preparava la riforma cattolica nelle principali città d'Italia. Era una fraternità segreta, ma molto attiva, che aveva come scopo statutario di, diceva il testo, radicare et piantare in licori il divino amore. Ai membri, spesso nobili o grandi prelati o persone influenti, veniva chiesta una radicale umiltà di cuore, una cura costante della propria santità attraverso una vita di preghiera e vita sacramentale e soprattutto una vera dedizione ai poveri. Fu loro merito se in moltissime città d'Italia furono fondati i celebri ospedali degli incurabili, destinati esclusivamente ai malati di sifilide, che allora non avevano nessuna speranza di guarigione, ma che venivano aiutati a guarire nell'anima e a morire con dignità e santità, e a servirli c'erano gli stessi membri della fraternità. Quando dunque San Gaetano da Thiene giunse a Venezia, la città non gli sembrò molto sensibile a quel cambiamento che altrove era già iniziato. Scrisse ai suoi amici quasi piangendo: questa magnifica città, oimè, oimè, bisognerebbe piangere su di essa. Certo, non c'è chi cerchi Gesù Cristo crocifisso. Gran cosa che in tale città non ho trovato, forse per i miei peccati, nemmeno un nobile che disprezzi l'onore per amore di Cristo. Uno, uno, oimè, Cristo aspetta e niun se muove. E invece uno c'era e molti altri vennero poi. La confraternita pian piano prende piede e Girolamo ne fa parte, trovando una compagnia di amici in grado di sostenerlo nella sua maturazione spirituale. La sua storia subisce una brusca accelerazione nel 1528, quando l'Europa è devastata dalla carestia e Venezia è invasa da turbe di derelitti e di affamati che si riversano in città a cercare un pezzo di pane o a morirvi. Scrive il cronista del tempo con duro realismo. Ed era tanta la carestia del grano che poco trovandosene, et quello a prezzi intollerabili, i poverelli, astretti dalla fame, mangiavano i cani e gli asini, e dopo quello le erbe, e non già d'orto o domestiche, le quali per la malvagità dei tempi non v'erano, anzi mangiavansi le selvatiche, et queste anco senza olio e sale, perché non ne avevano. Ma che dico d'erbe? Il fieno vecchio e le coperte della casa di paglia in alcuni luoghi furono tagliate minute e cercato di mangiarle, per la quale calamità infinite schiere di poveri uomini, inteso che nella nostra città eravi più che in altra d'Italia buon vivere, lasciate le proprie case, anzi sepolture dei vivi, con le mogli e i figli se ne scesero a Venezia e si vedeano i meschini per le piazze e per le strade, no gridare, no, che non potevano, ma tacitamente piangere la vicina sua morte. I nobili veneziani non rinunciarono per questo alle loro abitudini. Ci furono ugualmente in città banchetti e feste danzanti che a volte duravano un'intera settimana, e a rinunciare al tradizionale carnevale non ci pensavano nemmeno. Girolamo invece vide nell'infinito lamento dei poveri la dolce occasione, così scrive, che Dio finalmente gli dava per poter donare tutto al suo amato Gesù crocifisso. Non si limitò in nulla, vendette arazzi, tappeti, argenterie, e se durante il giorno spendeva il suo patrimonio per soccorrere quanti più miseri poteva, la notte vagava per le strade a raccogliere infermi caduti per via e a seppellire morti abbandonati lungo le calli. Per far fronte all'emergenza, la Repubblica organizzò 4 nuovi ospedali e Girolamo fu nominato governatore di uno di essi. Più che di un ospedale per malati, si trattava di un rifugio di emergenza per galeotti, soldati, marinai, mendicanti, prostitute, vedove e orfani. Ma un tale ammasso di miserie e di miserabili, Girolamo lo chiamò Albergo di Gesù Cristo, e chiamava poveri di Gesù Cristo o membri di Gesù Cristo i suoi assistiti. Tra tutti però il suo sguardo preoccupato andava ai bambini. La loro situazione in mezzo agli altri poverarci era insostenibile. Da sempre gli orfani e i fanciulli abbandonati venivano considerati come squalli da appendice degli ospedali, ma in quel marasma provocato dalla carestia essi venivano a contatto non solo con malattie, sofferenze e infezioni, ma con le esperienze più abiette. Girolamo sentiva di dover inventare qualcosa di nuovo, cercò quindi di toglierli da quell'ambiente almeno di giorno. Si accordò con alcuni laboratori artigianali e ne collocò alcuni perché vi imparassero il mestiere. Era già qualcosa, ma non risolveva il problema. Intanto, alla carestia era succeduta la peste che decimò la città e anche Girolamo ne fu colpito. Si ridusse in fin di vita, ricevette gli ultimi sacramenti, guarì. Era la seconda volta che il cielo lo liberava dalla morte e capì che questa volta era per un compito nuovo che esigeva tutta la vita. Decise di diventare padre di quegli orfani, costruendo per loro e con loro una vera famiglia. Non si trattava soltanto di gestire a loro favore l'una o l'altra struttura di accoglienza, voleva vivere con loro, come un padre vive con i suoi figli, amandoli, nutrendoli, educandoli, avviandoli a un mestiere. Ma prima doveva liberarsi da ogni altro legame. I nipoti erano ormai cresciuti, e Girolamo rimise nelle mani del più grande il commercio della lana, restituì i beni che aveva amministrato per conto loro e cedette anche la parte che gli spettava. Si spogliò delle sue vesti e calzature patrizie e della toga detta la ducale e indossò la tunica rozza dei popolani e scarpe di contadino. Già uscire per le vie e le piazze di Venezia così voleva dire incorrere nello scherno e nella derisione dei ricchi e dei poveri, oltre che nel disonore. Ma non poteva più seguire Cristo crocifisso con abiti lussuosi. Vestito alla rusticana, come si diceva, aprì una casa bottega e con un gruppo di orfani diede inizio a quella singolare avventura in cui la vita familiare si mescolava a quella dei laboratori artigianali del tempo. Così, assieme a quei figli che il cielo gli aveva mandato, cominciò a produrre brocche di ferro. Dopo qualche tempo, il governatore degli incurabili gli offrì una parte dell'edificio dove si trovavano alloggiate già decine di orfani, perché Girolamo vi trasferisse anche i suoi e si prendesse cura di tutti. Accettò, a patto che i ragazzi non avessero contatto con i malati e potessero vivere in maniera adatta alla loro età. Chiamò ad aiutarlo altri artigiani e organizzò la vita comunitaria. E qui dobbiamo sostare davanti a una pagina di storia che ha del prodigioso. Non dimentichiamo che Girolamo non è né prete, né religioso, né teologo, anche se si è spiritualmente coltivato. È un laico. Eppure egli tende infallibilmente a impostare quella sua strana famiglia sulla falsariga delle prime comunità cristiane, anzi addirittura delle prime comunità monastiche. È convinto che quei bambini sono piccoli templi dello Spirito Santo, anche se sa benissimo d'avere con sé ragazzi dediti all'accattonaggio e alla malavita, e quindi a loro chiede anzitutto dignità. Nessuno deve più mendicare. Se sarà necessario, mendicherà lui per loro. Spiegava a quei piccoli accattoni il mendicare. Essere cosa men che cristiana e che ognuno deve sostenersi coi propri sudori, secondo quel detto: chi non lavora non mangia. Niente pietismi, niente facili elemosine. Girolamo lavorava con loro e per loro, con tanta serietà e passione che in quel laboratorio in cui si imparava a garzare la lana riuscirono perfino a sperimentare e far riconoscere un nuovo brevetto. Inoltre insegnava a temer Dio, niente reputar suo, vivere in comune. Lavoravano, mettevano in comune il guadagno e ciò faceva sì che il lavoro diventasse carità. Il cronista aggiunge perfino che in quella casa si pregava notte e giorno, termine monastico, evidente esagerazione. Ma Girolamo intuì che non si può essere padri di una settantina di monelli di strada con sentimentalismi affettuosi, e perciò ne fece una originale comunità di piccoli monaci. Nella sua casa bottega si pregava, si lavorava, si imparava a leggere e scrivere, si seguivano corsi di catechismo e di formazione culturale. Abbiamo l'affascinante racconto di un amico che si reca a trovare Girolamo e viene da costui accompagnato a visitare l'opera. Sembra quasi di cogliere il gesto affettuoso della mano del santo che indica oggetti e fanciulli intenti a occupazioni diverse secondo l'età. Racconta, egli mi mostrava anche i lavori di sua mano, le schiere di fanciulli e l'ingegno loro. Diceva, quelli leggono bene, scrivono. Quegli altri lavorano, colui è molto ubbidiente, quell'altro tiene molto silenzio. Questi poi sono i capi, cioè i maestri artigiani. Quello è il padre che li confessa. Poi Girolamo indica anche quattro ragazzi tra tutti e dice: questi orano, pregano, meco, sono spirituali e danno grandi grazie del Signore. Ma l'incredibile che fa venire le lacrime agli occhi a noi come a quel primo visitatore sta in questo, che i quattro indicati come particolarmente dediti alla preghiera e arricchiti di particolari grazie di orazione, sono quattro bambini che, virgolette, non eccedevano gli 8 anni di età. Questo racconterà l'amico stupefatto. E se la storia sembra troppo idilliaca, bisogna riflettere su un'evidenza sconcertante. Girolamo non aveva con sé ragazzetti di buona famiglia, puliti ed educati come abbatini né piccoli seminaristi. Aveva ragazzi di strada e di vita che conoscevano le brutture del mondo e probabilmente anche quelle del vizio. Per realizzare con loro una comunità di piccoli monaci operosi, che non per questo smettevano di essere ragazzi affamati di pane, di gioco, di canti e di affetto, bisognava davvero essere santi o diventarlo in fretta. E un'altra cosa bisogna aggiungere, anche se la foga del racconto rischia di lasciare questo aspetto troppo ai margini, Girolamo non faceva tutto da solo. Aveva una straordinaria capacità di trovare collaboratori, amici, artigiani, maestri, preti, benefattori e di coinvolgerli nella sua opera. La sua fama si diffuse ovunque tanto rapidamente che dopo qualche anno gli amici della Fraternità del Divino Amore gli chiesero di trasferirsi a Bergamo, dove il vescovo intendeva riorganizzare l'intera diocesi attorno a un progetto di carità irradiante. Girolamo accettò, superando lo sconcerto di amici e collaboratori che al momento l'accusarono di essere incostante. Egli però sentiva che Dio gli stava tracciando una strada e non si poteva fermare, tanto più che il territorio bergamasco era allora quello più povero e affamato di tutta la Repubblica Veneta. Partì senza portare con sé altro che il proprio rozzo vestito, desideroso di obbedire alla lettera al Santo Vangelo, o meglio, portava con sé il suo più prezioso tesoro, un gruppetto di orfanelli, che erano la sua famiglia e il paradigma vivente di ciò che andava a proporre e a realizzare. Passò per Verona e per Brescia, non senza lasciare tracce, arrivò a Bergamo, città ripetutamente depredata, prima dalle armate tedesche, poi dalla carestia e dalla peste, e in conseguenza di ciò per le strade vagavano delle vere bande di orfani. A vantaggio di Girolamo giocava ormai la fama di santità che lo accompagnava, al punto che si diffondevano pure racconti di miracoli, e non gli fu difficile perciò trovare ospitalità reale e ideale presso nobili, preti, mercanti, che se non avevano la forza di coinvolgersi personalmente, avevano però quella di mettere a disposizione notevoli risorse. E c'era sempre quella sua capacità di farsi amici, che era ormai diventata carità contagiosa e bruciante. Il vescovo della città lo sosteneva ufficialmente, addirittura con una lettera pastorale in cui additava tutta la diocesi quel patrizio veneziano, Don Girolamo, fattosi volontariamente povero, che, diceva il vescovo, è venuto a prendersi cura di qualunque miserabile, infermo, afflitto, abominata e calamitosa persona, sia uomo o donna, soprattutto ove si trattasse di vedovi o pupilli orfani. E lo qualificava già allora desideroso della salute universale dei suoi aderenti. Universale. Questo sarà l'aggettivo che sceglieranno quando si tratterà di descrivere la sua carità. Intanto l'uomo di Dio si accorgeva di quanto gravi fossero le sventure di quelle terre in cui le genti sparse nel contado erano quasi prive di istruzione religiosa. Ebbe allora la genialità di coinvolgere nell'impresa i suoi orfani. Fece imparare ai più grandicelli un catechismo che si era fatto preparare appositamente con formule facili, domande e risposte. Poi cominciò a inviarli nelle campagne bergamasche. Durante il giorno i ragazzi grandi davano una mano ai contadini a mietere le messi che dopo la peste rischiavano di marcire per mancanza di manodopera. Alla sera gli stessi ragazzi radunavano i loro rudi adulti compagni e le donne dei villaggi per insegnare catechismo con preghiere, canti e formule sacre. Né Girolamo né i suoi ragazzi potevano dir messa o confessare, potevano solo predicare, e lo facevano con tanta originalità ed entusiasmo che qualche storico vorrebbe riconoscere al Girolamo il titolo di fondatore della dottrina cristiana in Italia e agli orfanelli il merito di avere abbozzato per primi una forma ingenua ma fresca di missione popolare. Ed è un fatto che Girolamo, quei suoi orfanelli sparsi per le campagne, li chiamava con orgoglio apostoli del Vangelo. Nel 1533 decise di recarsi a Milano. Non era una città di poco conto, dato che ciò significava per lui la decisione di uscire dalla sua patria e proiettarsi nel mondo. Partì anche questa volta senza un soldo, ma con un drappello di 35 orfanelli. Sembravano una compagnia militare assai strana. E poiché durante il viaggio Girolamo si ammalò, finirono tutti accampati in un vecchio ospedale diroccato e abbandonato, un ospitalaccio, dice il cronista. Sopravvenne provvidenzialmente un amico del Miani, che si offrì subito di ospitarlo nella sua casa, ma Girolamo pretendeva che fosse ospitata anche tutta quella sua numerosissima famiglia, tanto che l'amico lo abbandonò disgustato. Anzi, sempre urtato, Costui andò a raccontare la vicenda al duca di Milano, Francesco Sforza. Com'era prevedibile, quando si tratta di santi, il duca offrì la sua ospitalità. Anche Milano era una città devastata dalle stesse sventure che avevano prostrato Venezia e Bergamo. In più si aggiungeva la piaga del brigantaggio e il peso di un sistema fiscale insopportabile. Botteghe sbarrate, dice il cronista, vie deserte, case abbandonate, mulini e forni chiusi, gente che gemeva nelle chiese tormentata dai morsi della fame, morti intirizziti dal freddo nella piazza del Duomo o per le vie della città. Questo lo spettacolo che si offriva a Girolamo. A sopraggiungere di quello strano drappello, come ci si poteva aspettare, torme di ragazzini abbandonati si aggregarono, ed era esattamente lo scopo che Girolamo si prefiggeva, e l'estenuante lavoro ricominciò. Era sempre la stessa trafila. Prima bisognava sfamarli, poi ripulirli e guarirli dalle malattie. La tigna era il male più lieve che li affliggesse, quindi guarire il loro cuore da troppe sventure e abbandoni, e poi c'era da curare quelle loro giovani anime ferite dal male nelle quali lo Spirito Santo desiderava abitare. Di tutto questo lavoro Girolamo si curava personalmente, perché era propriamente l'opera di un padre o di una madre, come lui voleva essere. Poi ai collaboratori chiedeva che lo aiutassero insegnando ai ragazzi a leggere, a scrivere e a esercitare qualche mestiere. Ed era un'opera talmente grandiosa che il duca di Milano si sentì in dovere, bontà sua, di scrivere a Venezia per ringraziare San Gaetano Thiene che gliel'aveva inviato, cosa che non corrispondeva a verità. Però un giorno il duca gli diede una prova più tangibile della sua stima inviandogli una borsa piena d'oro. Il regalo, tuttavia, non era privo di malizia, dato che Francesco Sforza gliel'aveva fatto recapitare precisando che quel dono era per lui, per Girolamo. Pare che volesse mettere alla prova la santità del veneziano. Fatto sta che costui, che pur aveva un estremo bisogno di denaro, gli era rimandò tranquillamente indietro con questo preciso messaggio: dite al duca che perderemmo un tesoro troppo grande se, venuti a Milano poveri, dovessimo partircene ricchi. Tutti erano meravigliati di ciò che riusciva a fare con la sua milizia spirituale dei fanciulli. Riuscì ad ottenere dal duca un vecchio edificio vicino a un oratorio dedicato a San Martino, e fu lì che nacque quel celebre istituto dei Martinit che sarebbe rimasto fin quasi ai nostri giorni il modello di tutti gli istituti dedicati agli orfani. Intanto l'opera di Girolamo andava sviluppandosi con ramificazioni molteplici, e più di 300 erano i collaboratori che nelle varie città d'Italia seguivano il suo esempio. Tra essi alcuni sentivano il bisogno di seguire Girolamo più da vicino, offrendogli non soltanto sostegno e aiuto, ma vivendo come lui, con gli orfani. Nacque così quella compagnia dei servi dei poveri che era destinata a assorbire il carisma di Girolamo. Non voleva essere un gruppo di religiosi all'inizio, ma una compagnia di sacerdoti, laici, disposti a vivere in comunità a favore degli orfani. Ognuno avrebbe lavorato secondo le sue possibilità per mantenere sé e gli altri, e poi avrebbe dato una mano alle necessità dell'istituto. Ma l'unica norma obbligatoria per tutti era quella che tutti dovevano vivere assieme ai poveri che di volta in volta assistevano, orfani o altri emarginati. La vita comunitaria avrebbe incluso ugualmente preti, laici e orfani, avrebbe realizzato in piccolo l'ideale della comunità primitiva. Come centro di quella nuova famiglia Girolamo scelse Somasca, che in seguito darà il nome alla sua congregazione, un villaggetto di un centinaio di abitanti alla confluenza tra Milano, Bergamo e Venezia. Durante la settimana ci si dedicava alla rilegatura dei libri, ai lavori al tornio, allo studio, alla falciatura dei campi, ognuno secondo le sue capacità. La domenica Somasca diventava punto di ritrovo per gli abitanti delle valli vicine, e Girolamo organizzava momenti di preghiera, di catechesi, di canto che duravano a volte tutta la giornata. E quei cristiani semplici che gli si assiepavano attorno lui li definiva cristiani riformati. In bocca sua quel nome aveva un suono infinitamente più dolce e vero di quello che nello stesso tempo risuonava in bocca ai protestanti. A Venezia però la situazione degli ospedali dove Girolamo aveva un tempo lavorato si era fatto difficile. Si lamentavano di servizi, disordini, e molti chiedevano il suo ritorno, almeno temporaneo. Addolorato, Girolamo accettò di tornare in patria e fu accolto con entusiasmo. Però, nel frattempo, la sua assenza dalla Lombardia mandava in crisi le opere appena iniziate che minacciavano di crollare. e fu per Girolamo una croce indescrivibile stare a Venezia mentre la sua opera appena nata già vacillava. Si sentiva come Mosè, che stava con le braccia levate al cielo in preghiera mentre lontano ferveva la battaglia decisiva. Intanto la sua creatura, la sua compagnia, sembrava rinnegarlo e accusava proprio lui di incostanza, di protagonismo, di vanità, di attivismo. Era un cambiamento inspiegabile, quel cambiamento improvviso che avviene quando Dio vuole stringere una creatura nella sua esclusiva intimità. Da ogni parte si sollevava contro di lui la contestazione. Gli amici si tramutavano in nemici o diventavano freddi. La loro stima si tramutava in sopportazione. I fratelli diventavano accusatori. Le lodi diventavano calunnie. I collaboratori venivano meno e dicevano di sentirsi ingannati. Perfino le persone autorevoli lo sommergevano di richiami e di rimproveri ingiustificati. E l'opera nata dal suo cuore come un bambino nel grembo materno sembrava destinata ad abortire. Si incamminò dunque per tornare a Somasca dicendo che andava a fare penitenza dei suoi peccati e a finire la sua vita. Ad aspettarlo c'era una grotta dove aveva imparato a vivere come gli antichi eremiti, di rinunce, di piante, di contemplazioni e di gioie sconosciute. Attorno a lui ferveva il turbamento, ma il cuore di Girolamo era inondato di grande pace. Proprio in quell'anno il Papa aveva convocato finalmente quel concilio ecumenico che tutti attendevano per la riforma della Chiesa. Ci sarebbe voluto tempo ancora, ma Girolamo sentiva già appagata la sua grandissima sete, così la chiamava, per la riforma della Chiesa, anche perché le sue piccole comunità che aveva immaginate proprio come nuclei di una Chiesa rinnovata, e quando aveva visto con orrore che i propagandisti luterani percorrevano le città cantando le litanie della Madonna modificate in maniera blasfema, egli si era messo a percorrere le strade con i suoi fanciulli ricantandole devotamente. Il suo cuore si era dilatato. Nelle sue preghiere aveva uno sguardo così universale che pregava non solo per la Chiesa esistente, ma diceva anche per la Chiesa che vuole essere. Stupenda definizione che abbraccia tutti gli uomini, perché tutti possono essere Chiesa. Intanto fervevano i preparativi del concilio. Un amico di Girolamo, che sarebbe poi divenuto Papa, pensava che la riforma dovesse cominciare dal centro della cristianità, a partire dalla riorganizzazione della carità, e voleva che Girolamo lo raggiungesse in fretta a Roma. Girolamo radunò i suoi collaboratori, spiegò la situazione, disse loro che si sentiva chiamato a Roma e al cielo. Poi concluse: «Penso che anderò a Cristo». Era rattristato dal fatto che i suoi figli a Bergamo continuassero a litigare tra loro. Scrisse un'ultima lettera per richiamarli alla loro sublime vocazione. Disse: «Avete offerto a Cristo e siete in casa sua, mangiate del suo pane, vi fate chiamare servi di Cristo». Non sapeva darsi face. Tanto più che intanto era scoppiata un'altra pestilenza e in casa aveva 16 giovani orfani gravemente malati. Si prodigò fino all'estremo, poi contrasse il morbo. Prima di coricarsi nel suo lettuccio, volle lavare i piedi agli orfanelli che erano in casa per imitare Gesù l'ultima cena. Poi sulla parete bianca alla quale era stato accostato il letto tracciò una grande croce di colore rosso. Si coricò, si voltò verso la croce per morire contemplandola e quasi per adagiarsi su di essa. Era il suo Venerdì Santo, ma già glorioso di resurrezione. Ai suoi collaboratori, non ancora interamente pacificati, aveva detto umilmente: «Vi gioverò di là più che di qua». E ora lo guardavano morire. Ed era così straordinariamente umile e sereno, perché diceva d'aver fatto i patti suoi con Cristo. E ai suoi sembrò, dissero, che avesse il paradiso in mano. Nel titolo della prima biografia che scrissero su di lui, appena 13 anni dopo la morte avvenuta nel 1537, lo definirono fervente rifugio dei poveri. Oggi viene abitualmente raffigurato con la mano appoggiata sulla testa di un orfanello che gli si stringe addosso e sul quadro campeggia la scritta latina «Parentis munia complens», che può essere tradotta semplicemente così: «Gli sta facendo da padre». Girolamo non fu altro che questo, un padre, segno dell'infinita paternità di Dio.